Zaccaria capitolo 7. Dopo queste otto visioni che Zaccaria ha avuto in una notte, poi tempo dopo, il Signore dà questa volta non una visione, ma una parola profetica alla nazione di Israele. Nel quarto anno del re Dario, il quarto giorno del nono mese, che è Kislev, avviene che la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria. Il mese di Kislev sarebbe tipo più o meno la seconda metà di novembre e l'inizio di dicembre, quindi più o meno verso la fine di novembre, viene questa parola del Signore a Zaccaria. Avevano mandato Sharetzer assieme a Regemelech e i suoi uomini a Bethel per implorare il favore dell'Eterno e per parlare ai sacerdoti che erano nella casa dell'Eterno, dei eserciti, ai profeti, dicendo: devo piangere il quinto mese e digiunare come ho fatto per tanti anni? Allora la parola dell'Eterno dei eserciti mi fu rivolta, dicendo: parla a tutto il popolo del paese e ai sacerdoti e di: quanto avete digiunato e fatto cordoglio nel quinto e nel settimo mese durante questi 70 anni? Avete veramente digiunato per me? Proprio per me? Quindi questi due uomini, Sharetzer e Regemelech, sono come rappresentanti per tutto il popolo di Israele che vengono a fare questa domanda. Se guardiamo nel Vecchio Testamento, il digiuno era in pratica nel Vecchio Testamento e un digiuno deve essere un pratico anche di noi credenti nel Nuovo Testamento. Gesù non ha detto quando digiunate, no, non ha detto se digiunate, lui ha detto quando digiunate. C'è un soprannome del nostro movimento in America, non Calvary Chapel, Calvario Chapel, Calory Chapel. La cappella delle calorie, perché ci piace mangiare. Questo è vero. Per questo vengono i fratelli della Calvary Chapel qui in Italia e si trovano così bene, perché si mangia bene. Però è giusto che anche digiuniamo. Io intendevo il digiuno, come voi sapete, sono nato di nuovo leggendo la Bibbia, ma nei primi anni del mio cammino col Signore ero in un movimento dove un po' il digiuno veniva presentato ai nuovi credenti, nel senso: noi dobbiamo digiunare quasi per torcigliare il braccio di Dio, no? Non so se voi avete, o magari qualcuno ancora ha questo intendimento di che cos'è il digiuno, no? Che noi col digiuno dobbiamo in qualche modo costringere Dio a fare qualcosa per noi. Io avevo questo intendimento, perché leggevo testimonianze di uomini e donne di potenza, no? Che dicevano: io ho digiunato per 30 giorni, 40 giorni, che poi è sbagliato, perché Gesù ha detto: quando digiunate, cosa? Non dire a nessuno. Quindi uno che scrive il libro: io ho digiunato 20 anni, è in disobbedienza al Signore. Però io leggevo la testa, io ho digiunato per 20 anni, e sai, in un certo senso, forse io intendevo in modo sbagliato, però era forse come questo uomo aveva più un cuore per la gente che Dio, no? Che col digiuno un po', ma il digiuno non è per muovere Dio, ma per muovere noi. Perché il digiuno è in un certo senso una forma di preghiera, è un appartarsi. Come la preghiera è appartarci, no? Spegniamo la TV o non andiamo alla partita o non facciamo qualcosa per trascorrere tempo davanti alla presenza di Dio. E anche il digiuno è questo. Il digiuno è un tempo che noi credenti prendiamo un tempo per appartarci a Dio, anche quei momenti che mangiamo, no? Quindi è un po' dire no alla carne in tutti i sensi e dire sì allo spirito. Il digiunare è una cosa bellissima. Io posso dire che in momenti che avevo trascorso tanto tempo in preghiera, anche in digiuno, veramente posso dire che avevo più limpidezza nel comprendere anche la voce di Dio, nell'intendere la sua volontà. E io, Silvana, è sempre stata nostra abitudine, sempre, in tutta la nostra vita cristiana, quando dovevamo fare una grande decisione nella nostra vita, di prendere qualche giorno di digiuno e preghiera davanti al Signore, in modo che potessimo veramente udire la Sua voce e avere chiarezza. E quindi gli israeliti, dopo 70 anni di cattività, di schiavitù in Babilonia, vengono al profeta Zaccaria chiedendo questa cosa: dobbiamo ancora fare tutti questi digiuni? Nel Vecchio Testamento Dio aveva chiesto agli israeliti di digiunare solo un giorno in tutto l'anno. E questa è la festa di Yom Kippur. Se guardi nel Vecchio Testamento, Dio dice: questo è un giorno che farete cordoglio, che vi umilierete davanti a me. Il Signore ha chiesto solo un giorno. Ma in Babilonia, come erano schiavi, avevano aggiunti altri giorni, questo quinto mese, questo settimo mese. E stanno chiedendo: dobbiamo ancora fare questa cosa? Già un po' dal modo in cui lo chiedono è quasi come: dobbiamo per forza, no? Uff, va bene, vado alla preghiera perché devo andare, no? Io confesso che anche io ho avuto questo atteggiamento qualche volta. Solo io? Angela dice: solo me. Però noi non dobbiamo fare le cose del Signore, sai, con un broncio, no? Dio ama chi? Un donatore allegro. E questo non è solo denaro, no? Dio ama un donatore allegro. Dio ama che noi veniamo alla preghiera con gioia, con aspettativa. Che gioia, che bello! Posso trascurare un'ora e mezzo, due ore con i miei fratelli nella presenza di Dio. È un privilegio. Sto leggendo questo, ho finito di leggere questo libro di questo pastore Yun. E per tanti anni lui era in isolamento solitario, nella carcere della massima sicurezza. E come le guardie avevano spezzato tutti e due delle sue gambe e lui non poteva camminare, ogni volta che doveva andare al gabinetto o andare a lavarsi, qualcuno doveva venire lì a prenderlo in braccio e portarlo. E lui ha detto che era così bello perché la persona che lo portava sempre era un altro pastore. E lui ha detto: per me erano così dolci quei pochi minuti che camminavamo dalla mia cella al gabinetto, perché potevo avere 5 minuti di comunione con mio fratello e potevamo citare i versetti della parola uno all'altro. E lui ha detto: veramente quello è stato proprio la mia forza, no? Questi pochi minuti, magari ogni giorno, di comunione con un altro fratello cristiano. E noi, sai, abbiamo Bibbie che escono dai orecchi, no? Tante opportunità, e magari non ci rendiamo conto quanto è un privilegio per stare insieme ai fratelli e per stare nella presenza di Dio. E il Signore fa una domanda, no? Loro fanno la domanda: dobbiamo ancora fare questa cosa? Uffa! No? E il Signore dice: quando avete, in versetto 5, digiunato e fatto cordoglio nel quinto o nel settimo mese durante questi 70 anni, avete veramente digiunato per me? Proprio per me? E la risposta è no. Loro facevano solo un rituale, magari una cosa per apparire, come i farisei nei tempi di Gesù. No, il Signore, se giriamo un attimo in Matteo capitolo 6, versetto 16, ora quando digiunate non siate mesti di aspetto come ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare ai uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare ai uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa pubblicamente. Bello questo. Questo non vuol dire che non possiamo fare digiuni insieme, perché Dio vuole anche questo. anche i 120, gli apostoli, Maria, i primi credenti, hanno fatto 10 giorni di preghiera tutto insieme. Quindi non è che, ma il principio è questo, non farlo per far vedere. È un discorso del cuore. E dobbiamo stare molto attenti perché il nemico è sempre inadeguato, che quando magari facciamo qualcosa per il Signore, qualche servizio, qualche preghiera, qualche digiuno, che lui vuole che ci innalziamo in orgoglio. Ah, guardi, io digiuno e quei altri, guarda, stanno mangiando i biscotti. No. Vi ha mai tentato così? Confessate, solo io? Quando ero nella tenda di Cristo Risposta, era come un orologio. Il giorno che io decidevo di digiunare, perché io ero uno dei operai, avevo la tenda di operai dove facevamo cose in ferro, falegnameria, meccanico sulle macchine, senza fallimento. Quando io dicevo, Signore, giovedì digiunerò, cercherò la tua faccia, no? Quindi ero lì a lavorare senza mangiare tutto il giorno. Puntuale, quel giorno gli altri dicevano di arrostire la carne dentro la tenda. Ma noi dobbiamo stare attenti che quello che facciamo per il Signore non è per far vedere gli altri. E questo potrebbe essere il digiuno, il modo in cui preghiamo, il modo in cui lodiamo il Signore. È anche giusto di alzare la voce, di ringraziare il Signore. Però dobbiamo anche stare attenti che nel culto del Signore, perché il culto è del Signore, giusto? Noi facciamo culto a Gesù. Che anche nel culto del Signore noi non attiriamo l'attenzione a noi stessi. E mi ricordo una volta una sorella che non viene più in questa chiesa. Lei ogni domenica gridava, faceva tutta questa scena. E io sono sincero, a me mi dava fastidio. Perché io magari stavo lodando il Signore mentre gli altri guidavano la lode, ero in intimo comunione col Signore e questa persona cominciava a gridare, era carnale, era mettersi in mostra. E dopo un po' di questo tempo io ho parlato con lei in privato e ho detto, guarda sorella, secondo me non è spirituale, cioè forse tu pensi che è spirituale questo tuo modo di comportare, ma a me mi dà fastidio. Perché tu cominci a fare la tua scenata e io comincio a pensare a te, quando prima stavo pensando al Signore, il culto al Signore, non a te. E lei si è un po' offesa, ma comunque era quello che sentivo. E posso vedere anche nella mia vita, quando ero più immaturo, che tante volte io volevo che gli altri mi vedevano, o che gli altri sentivano che io parlavo in lingue, o che io facevano una preghiera in un certo modo. È una cosa molto sottile, è una cosa che dobbiamo stare molto attento, che nostra devozione al Signore non diventi solo una facciata. E per Israeliti era così. Il Signore dice, voi credete che avete digiunato a me? Voi non avete digiunato a me. Voi avete fatto solo per fare una mostra davanti agli altri. Versetto 6, quando poi avete mangiato e bevuto, non avete forse mangiato e bevuto per voi stessi? Non sono queste le parole che l'Eterno degli eserciti ha proclamato per mezzo dei profeti del passato? Quando Gerusalemme era abitata e tranquilla assieme alle sue città vicino ed erano pure abitate il Negev e la pianura, la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, amministrate fedelmente la giustizia. Mostrate ognuno verso suo fratello bontà e compassione. Non opprimete la vedova e l'orfana, lo straniero e il povero. E nessuno macchini nel suo cuore del male contro il proprio fratello. Quindi gli israeliti, in poche parole, facevano questi digiuni, queste grandi feste religiose, ma il Signore dice, per me era niente, era una cosa vana e inutile. Perché avete fatto tutta questa cosa davanti alle persone e c'era ingiustizia, trattavate i stranieri, i poveri, orfani e i vedove male, avete parlato male dei vostri fratelli, avete macchinato cose cattive contro i vostri fratelli. E io penso che l'insegnamento di capitolo 6 di Zaccaria è che una vera devozione nella nostra vita porterà una vera trasformazione. Se noi siamo veramente devoti e amiamo il Signore, la nostra vita sarà trasformata. E se vediamo in 2 Corinzi capitolo 3, in 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18, leggiamo 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore vi è, libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in un specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Fratelli, noi dobbiamo essere trasformati nella gloria di Dio. Noi abbiamo bisogno solo di questo. La presenza di Dio ci cambierà. La religiosità ci renderà solo orgogliosi. E tu vedi una persona che cammina per legalismo, no? Quindi cerca attraverso quello che lui fa, per legge, per dovere, no? Che non c'è gioia, non c'è pace nel suo cammino col Signore. E lui sta sempre a giudicare gli altri, a guardare gli altri, ma guarda, io digiuno, io prego, loro non fanno niente. Se tu hai questo atteggiamento, tu cammini nel legalismo, sei sotto la legge e non sotto la grazia di Dio. Ma quando noi camminiamo nella presenza di Dio, noi siamo trasformati dalla sua gloria. E quindi anche la nostra vita è trasformata, il nostro modo di essere. Siamo gioiosi, siamo liberi, non giudichiamo gli altri, ma come il Signore abbiamo misericordia sugli altri, come Lui ha su di noi. E anche qui in Zaccaria il Signore dice: voi potete digiunare per 1000 anni, ma a me non mi fa nessun effetto. Potete pregare 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Ma io voglio la giustizia, io voglio che veramente il vostro cammino cambia, che c'è l'ubbidienza alla mia parola. Ma purtroppo il Signore dichiara, dopo versetto 9, lui dice: amministrate fedelmente la giustizia, quindi niente tangente, niente imbrogli, niente favoritismi. Mostra ognuno verso suo fratello bontà e compassione. Il Signore verso di noi cosa ci mostra? Bontà e compassione. Cioè, io vedo che nella Chiesa, non solo la nostra Chiesa, ma in tutte le Chiese del mondo, tante volte ci perdiamo per le sciocchezze, le cretinate, no, boh, quello c'ha quel difetto, no, e il diavolo è contento. Ma il Signore vuole che siamo un po' più maturi, che guardiamo al di là e ci va bene, quel Craig ha questo difetto, però io lo amo lo stesso. E anche noi come famiglia nel Signore dovremmo difenderci e dovremmo proteggerci. E se qualcuno dice Andrea, io dico: ma Andrea non è qui in questo momento, quindi non voglio sentire niente. Vai a parlare con Andrea. Nessuno mi ha parlato di Andrea, ma l'ho usato come esempio. Dimostrare compassione e bontà. Il diavolo non vuole questo, perché se c'è unità fra di noi, saremo una potenza, saremo una bomba che spaccherà questa città e questa regione, anche pochi di noi. Perché sapete, i non credenti non è tanto il chiacchierare, loro vogliono vedere frutto dello Spirito. E io parlo per me stesso prima, vogliono vedere veramente in quella persona c'è qualcosa di diverso, quella persona cammina per principi diversi di quelli che camminano tutti gli altri. E questo viene restando nella presenza di Dio, nella sua parola, dimorando nel Signore, non seguendo legge, regole, dimorando nella presenza di Dio. Una volta un giovane credente ha chiesto Agostino, avete sentito di lui? Qualcuno? Era un padre delle chiese, no? Questi uomini dopo gli apostoli. Agostino era il vescovo, mi sembra, di qualche città lì in Africa, non mi viene in mente in questo momento. E questo giovane credente un po' chiedeva a Agostino, come quell'uomo ha chiesto Gesù, cioè, quali sono le regole per un buon cristiano, no? Lui voleva tipo delle palette, una lista di quello che devo fare e quello non devo fare. E sapete cosa ha risposto Agostino? Lui ha detto: ama il Signore con tutto il tuo cuore e fai quello che vuoi. Capite? Perché se tu ami il Signore con tutto il tuo cuore, tu farai quello che è giusto. Tu farai quello che il Signore ama. Tu farai la volontà di Dio. Questo volevo regolare, ho detto: ama il Signore con tutto il tuo cuore e poi fai quello che ti pare. E quindi il Signore non opprimette la vedova, l'orfano, versetto 10, lo straniero, il povero. Nessuno macchini nel suo cuore del male contro il proprio fratello. Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. No, mi ricordo i farisei, no? Quando Gesù ha detto che lui era il Cristo, no? Chiudevano gli orecchi i farisei. Ma questo blasfema, non vogliamo sentirlo. E anche qui il Signore stende la sua mano, il suo amore verso Israele e loro girano le spalle, non vogliono sentire, tappano gli orecchi, non vogliamo sentire la parola di Dio. Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno dei eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito attraverso i profeti del passato. Così ci fu grande intenzione da parte dell'Eterno dei eserciti. E avviene che come egli chiamava ed essi non davano ascolto, così essi hanno gridato e io non ho dato ascolto, dice l'Eterno dei eserciti. Noi dobbiamo stare attenti, fratelli. Quando il Signore ci parla, quando la parola ci parla, se noi induriamo il nostro cuore, io non voglio ascoltare la parola di Dio. Magari noi arriveremo come loro nella distretta: Signore! Il Signore dice: io non ascolto te. Loro erano arrivati, addirittura il loro cuore era come diamante. Il diamante mi sembra l'elemento più duro che esiste sulla faccia della terra. No? Più duro di questo non si può. E noi viviamo in tempi pericolosi, fratelli. Io poco tempo fa parlavo con una famiglia che andava in una chiesa evangelica e adesso vanno in un posto dove non viene onorata la parola del Signore, è tutto per sentimento. Io sento quello, io sento quello, io sento qua e là. E io ho detto: ma è la parola di Dio? E io ho detto: ma come puoi andare lì? Lì adorano idoli. Ah no, ma io sento. Pericoloso. Anche loro hanno tappato l'orecchio alla parola di Dio. Ah, noi seguiamo il nostro sentimento. Male. E anche qui gli israeliti avevano indurito il loro cuore, non volevano sentire quello che Dio aveva da dire, e quindi quando erano poi nei guai, Dio dice: no, io non voglio ascoltare voi. Versetto 14: me li ho dispersi con turbini fra tutte le nazioni che essi non conoscevano. Così il paese rimase desolato dietro di loro, senza più nessuno che vi passasse o vi ritornasse. Di un paese di delizie essi fecero una desolazione. Quindi poi in capitolo 8 il Signore ha una profezia che riguarda la restaurazione di Israele, anche negli ultimi tempi. Ma qui in versetto 14 un ultimo pensiero. Io credo che la volontà di Dio anche per noi fratelli è che noi dimoriamo in un paese di delizie. In inglese è scritto proprio il paese del piacimento. E Dio vuole per ognuno di noi, ognuno come credente, che noi viviamo nelle sue delizie, che noi viviamo nelle sue promesse. Però noi dobbiamo ascoltare e ubbidire la sua parola. Noi dobbiamo avere una devozione che veramente non è solo un show per gli altri, ma una devozione vera al Signore, che cerchiamo la sua faccia. Perché alla fine di conto l'unica cosa che è importante per il Signore è la nostra relazione con Lui. Noi preghiamo tanto per una terra, per un altro edificio, ma secondo me non è che il Signore si interessa più di tanto degli edifici. Se un giorno questa chiesa sarà troppo piccola, sicuramente Dio provvederà a un altro posto più grande. Ma per lui è proprio l'ultima cosa, no? Che noi possiamo tante volte fare cose religiose, eh? Ma il Signore vuole noi. Dice, io voglio te, Craig, io voglio che tu stai con me. Io voglio che tu ti siedi e parliamo. No, come io e Gesaia. Vi dico, non c'è più grande gioia nella mia vita che anche questa sera, se arrivo a casa prima che lui va a letto, in qualunque volta che io vado via, no, per qualche ora, appena che io giro il chiave e entro la porta, Josiah corre verso di me con le braccia così. E lui si abbraccia le mie gambe e dice, papà! Ma sapete, fratelli, che cosa bello. Noi, gli altri padri sanno cosa vuol dire. Gli altri due grandi ormai sono, buh, ciao. No. Ah, sei tu, l'orso, tornato nella caverna. No. Ma Josiah con quella semplicità, no, corre verso di me, non sa neanche correre bene, no? Papà! E secondo voi il Padre Celeste non è contento? Magari se noi corriamo a casa adesso e ci chiudiamo nella cameretta, dice, papà, sono qua, sono tuo figlio, sono qua per te, ti amo. E il Signore vuole questo. Lui vuole che viviamo nel paese della delizia. Qui hanno tappato le orecchie alla parola di Dio. E il paese che Dio volesse che volesse di essere, volevo che fosse un paese di benedizione, di godimento. Tu pensi anche ai figli di Israele, no? 40 anni a girare nel deserto, era la volontà di Dio? No, non era la perfetta volontà di Dio. La perfetta volontà di Dio era che loro passavano il deserto in 40 giorni e entravano immediatamente nelle sue benedizioni. Ma non hanno voluto ascoltare, quindi giravagare per 40 anni. E posso dire che anche io ho fatto qualche giro. 40 anni no. Però anche noi credenti a volte noi giriamo nel deserto, oh, perché tutto va così. E forse perché il Signore vuole insegnarti una lezione. Mi è piaciuto molto questo libro di fratello Jan, perché veramente anche nelle torture e in tutto quello che lui ha passato, lui alla fine poteva vedere è stata la volontà di Dio. E voi sapete, anche quando ero in ospedale, questa malattia, tutte le rogne, eccetera, il Signore mi ha portato a un punto che potevo arrendermi e dire, ok, Signore, quello che vuoi tu. Se io devo stare qui, in ospedale, va bene. E posso dirvi che è stata veramente una liberazione. Magari la tua situazione non è molto piacevole, ma arrenderti e dire, papà, ok, va bene. Vedrai che sarà molto più bella la tua vita. E poi il Signore poi ti anche libererà magari da quella situazione. Sicuramente in ogni situazione, ogni difficoltà, il Signore vuole insegnarci qualcosa. E più presto che noi diciamo, ok papà, sono qua, cosa devo imparare da questo? Cosa mi vuoi insegnare? Allora il Signore ha detto, ok, passi alla prossima classe. Hai superato la prova, diciamo. Ma la volontà di Dio per Israele e la volontà di Dio per noi è che noi dimoriamo nelle sue delizie, nella sua benedizione, nella sua presenza. Anche noi adesso, come abbiamo fatto l'anno scorso, e anche voi pregate per questo fatto, l'anno scorso abbiamo fatto un giorno di digiuno con altri pastori responsabili di altre chiese, è stata veramente una grande benedizione, e quindi vorremmo continuare questa cosa includendo altre chiese, anche tutti i fratelli di queste chiese, chi vorrebbe venire, e di avere più questi giorni proprio di digiunare, di stare davanti alla presenza di Dio, cercare la faccia di Dio. Siete d'accordo? Amen, preghiamo. Signore, grazie. E Padre, se abbiamo perso la semplicità di quel bambino, perdonaci. Vogliamo te, Gesù. Vogliamo te, Signore, con tutto il nostro cuore. Signore, rivela il tuo amore in noi. Rimuovi da noi, Signore, ogni ostacolo. rimuove la durezza del diamante. E se nel passato non abbiamo tappato le orecchie alla tua parola, perdonaci. Rinnovaci, Signore, da gloria in gloria nella tua presenza. Abbiamo bisogno di te, Gesù, solo te. T'amiamo e ti lodiamo, Signore. Battezzaci col tuo Spirito Santo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.